i podcast di radiobue.it.
Genere:
maschio o femmina.
Età:
dai 18 anni in su.
Carattere e stato d'animo:
sei un lettore vorace che cerca libri che vadano al sodo, ma allo stesso tempo ti muovano qualcosa di indefinibile nell'animo. Ti piace trovare nelle storie e nelle vite degli altri un pezzo della tua storia e della tua vita. Sei un passionale e mai come ora senti il bisogno di sentirti coinvolto cerebralmente ed emotivamente da quello che leggi.
Libri piaciuti:
La ballata di Adam Henry di Ian McEwan, XY di Sandro Veronesi e La stanza di sopra di Rosella Postorino.
Il libro consigliato dalle PBS Personal Bookshopper per questo tipo di lettore è
Le assaggiatrici di Rosella Postorino, Feltrinelli Editore, collana I narratori, 285 pagine. E a raccontarci questo meraviglioso libro abbiamo al telefono l'autrice. Buongiorno Rosella Postorino.
Buongiorno, grazie di farmi essere qui con voi.
Intanto congratulazioni perché sei nella cinquina del Campiello, quindi questo libro non è piaciuto solo ai molti lettori che lo stanno leggendo, ma anche a chi se ne intende. Ma la domanda che mi viene da farti per prima è: com'è che ti è venuto di raccontare la storia di un'assaggiatrice di Hitler?
Mi è venuto perché nel settembre 2014 mi sono imbattuta in un trafiletto su un giornale che parlava proprio di un'assaggiatrice di Hitler, che era una signora di 96 anni di nome Margot Wölk, berlinese, che dopo aver taciuto per tutta la vita su questa esperienza, per la prima volta confessava che da giovane lei aveva assaggiato i passi destinati al Führer per accertarsi sulla propria pelle, insieme ad altre donne, che questi passi non fossero avvelenati. Quindi mi è venuto da una testimonianza vera di una donna che mi ha folgorata, e mi ha folgorata perché mi sono trovata di fronte a una persona che per ragioni di necessità, appunto perché era affamata dalla guerra, perché era sola, perché la sua casa era stata bombardata, non per fanatismo politico, si era trovata a lavorare per il Führer, quindi si era trovata a pensare di sopravvivere rischiando 3 volte al giorno di morire, e questo la rendeva contemporaneamente vittima e colpevole, ed era questa, diciamo, la sua condizione esistenziale, è stato ciò che mi ha fatto interessare a lei, che mi ha spinta a provare a scrivere un romanzo.
E come hai fatto a immedesimarti in un personaggio così estremo per certi tratti?
Ma sai, io non penso che sia estremo, e questo è il punto. Nel momento in cui ho letto la storia di Margot Wölk, ho sentito che mi riguardava. Questa può sembrare la stranezza, ho sentito che riguardava me, che riguardava qualunque essere umano, perché qualunque essere umano in una condizione estrema, ecco, la condizione è estrema, non il personaggio che ci si trova, qualunque essere umano in una condizione estrema può arrivare a compiere dei gesti che in situazioni normali non compierebbe, ma soprattutto potrebbe anche considerarli intollerabili. Ma da un lato era Primo Levi che ne si è messo salvati, diceva nessuno di noi può sapere come si comporterà in una situazione estrema, dall'altro la lettura di moltissimi libri, diari, memoir, romanzi legati al periodo della Seconda Guerra Mondiale mi ha fatto proprio capire quanto in situazioni appunto di necessità, privazione totale, le persone siano disposte a fare per sopravvivere. Quindi mi sono immedesimata in lei perché mi sono domandata che cosa avrei fatto al suo posto, ma me lo sono domandata togliendomi il pregiudizio dell'eroe, no? È molto facile a distanza dire no, ma io in quella situazione sicuramente piuttosto che mangiare il cibo di Hitler sarei morto di fame, mi sarei ammazzato, sarei scappato rischiando di essere uccidato. Insomma, è molto facile a distanza, senza trovarsi nelle cose, pensare che la nostra reazione sarebbe stata quella eroica. È molto più semplice, molto più attendibile, anche leggendo, ripeto, documentazioni, libri, diari, lettere che riguardano quell'epoca, immaginare che le persone provano a sfangarla come possono, erodendo ogni volta un pezzetto della propria dignità. Ma infatti la guerra fa questo, non solo ti priva, fa perdere continuamente persone care, la tua casa, ma sostanzialmente ti priva progressivamente della tua dignità, è un'erosione della tua umanità. Il tema è come si fa a restare umani dentro una situazione disumana come la guerra.
Eppure a Rosa succede di fare una cosa che magari succede appunto a molte donne nella loro vita quotidiana, cioè di tradire. Rosa tradisce il marito con il tenente Ziegler e in qualche modo tradisce 2 volte perché fa l'assaggiatrice di Hitler e anche si innamora di un uomo della sua squadra. A te interessava in particolare questo aspetto oppure no, l'hai inserito perché drammaturgicamente funzionava?
Interessava tantissimo, perché la colpa di Rosa di assaggiare il cibo di Hitler è una colpa accidentale. Come dicevo prima, non è legata a una scelta. Lei semplicemente va a rifugiarsi nella casa di suoceri che sta a Grosspach, in questo orientale, e questo paesino Grosspach si trova a soli 3 km dalla Wolfschanze, la Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler, la città bunker, e quindi lei a una settimana dal suo arrivo viene reclutata dalle SS, alle quali non può dire no, o comunque dire no sarebbe molto complicato, darebbe luogo a una serie di altri problemi. Mentre il suo avere una relazione con Hitler è il frutto di una scelta che lei avrebbe potuto non fare. È vero che il desiderio è qualcosa che irrompe nelle nostre vite, in qualche modo è una frattura nella logica dell'universo, direbbe Marguerite Duras, così ha scritto, però nello stesso tempo è chiaro che il comportamento potrebbe portarsi a non aderire a questo desiderio. Quando lei lo fa, da un lato le sembra di essere consenziente al volere di un altro, al potere di un altro, perché questo tenente è colui che dirige la caserma dove lei è trattata da casa insieme ad altre donne, quindi tra l'altro lei sta perdendo anche le sue compagne in un certo senso. Lei pensa in quel momento di consegnarsi al boia, cioè di non poter fare diversamente, così come non ha potuto mai dire di no a tutto quello che le è stato chiesto da quel presidentale. D'altra parte però, nel momento in cui lei e quest'uomo si incontrano, smettono di essere il loro ruolo e tornano ad essere persone singole e irriducibili, no? E irripetibili. Il desiderio mette in scena un io e un tu. Lei ritorna ad essere una donna e lui ritorna ad essere un uomo. Quindi c'è dentro questa loro relazione, che è una relazione per certi versi abietta, comunque una relazione clandestina, una relazione in cui lei sta desiderando il corpo di un artista, di questo si vergogna non solo davanti al marito, ai suoceri e alle compagne, ma davanti all'idea del padre, no? Che era un antinazista. Però c'è comunque qui dentro anche una forma di ribellione, di resistenza rispetto al Terzo Reich, che prende, che vuole ridurre ciascun essere umano a un ingranaggio di un sistema che deve tenere in vita il Terzo Reich. Loro in quel momento è come se tradissero invece il Terzo Reich.
E il rapporto tra le assaggiatrici com'è? Tra di loro, voglio dire.
Beh, è un rapporto che io ho immaginato come qualunque rapporto che può nascere dentro un luogo in cui ti vedi tutti i giorni senza averlo scelto, voglio dire, anche a scuola tu vedevi tutti i giorni i tuoi compagni di classe senza averli scelti, e quindi a un certo punto instauravi con alcuni dei rapporti più profondi o comunque simpatia maggiore, con altri meno, alcuni li più vicino ad altri no, e in ogni caso qui siamo in una situazione in cui tu devi vedere tutti i giorni le persone con cui devi rischiare di morire. È qualcosa che ha a che fare, è la dimensione della caserma, ma esattamente come il carcere, quindi loro sono un po' delle detenute, un po' delle schiave, un po', però sono anche delle giovani donne che non possono legarsi tra di loro, visto che tutti i giorni affrontano la morte e la superano insieme. È chiaro che però vivono in una condizione di coercizione, in una condizione di paranoia, che possono appunto morire da un momento all'altro, in una condizione di sospetto, no? Che viene proprio all'origine determinata dal Führer, dal suo senso di minaccia di poter essere avvelenato. Quindi sono delle persone che non sanno veramente se possono fidarsi, e quindi anche fra di loro sviluppano dei rapporti di solidarietà, che in realtà a volte però non fra tutte, ma soprattutto ciascuno di questi rapporti, anche più profondi, è in qualche modo minato da un segreto, da una reticenza, da una forma di sospetto, da una diffidenza. C'è una rinegoziazione continua della fiducia che non è mai data per definitiva. Quindi io credo che loro ricreino quelli che sono le dinamiche della società, provano dentro questo orrore a ristabilire, no, un microcosmo di normalità. Anche questo mi viene dalle letture che ho fatto. L'esempio mi viene dal libro La caduta di Anthony Beaver, che raccontava appunto di una signora che, chiusa in un rifugio aereo, tutte le mattine alle 8 si apriva sulle ginocchia un accio su quello, preparava una fetta biscottata con la marmellata per il figlio, cioè creava una routine, creava un'abitudine, no, dentro l'orrore. C'è una frase, un verso di Jorge Luis Borges che dice: l'abitudine che ci aiuta a sentirci immortali. Quindi quando tu provi a ricreare la normalità nella tragedia è proprio un bisogno umano, altrimenti non ce la faresti probabilmente a sopportarlo. Quindi loro provano a farlo, dopodiché però sono in una situazione estrema, e quindi anche questa normalità è ovviamente inficiata dal fatto che si sentono così continuamente minacciate, e questo ovviamente condiziona le loro relazioni.
E dal punto di vista stilistico, che lingua hai scelto per raccontare questa storia?
Allora, questa è stata la cosa su cui mi sono concentrata di più, ovviamente, perché io avevo bisogno, intanto avevo deciso di raccontare questa storia in prima persona, cioè avevo deciso di provare a immergermi nella testa, nei pensieri di una donna che aveva 26 anni nel 43, molto lontana da me, e questa era da un lato la sfida iniziale. Il punto era questo, che la storia doveva essere raccontata da un tempo cui questa voce che parlava sapeva che cosa era stato il Terzo Reich in maniera definitiva, inequivocabile, cioè non doveva avere alibi, non poteva dire no ma non sapevo che, doveva raccontarlo da un tempo in cui si sapeva, perché la propria condizione di colpevolezza, sebbene accidentale, o sebbene, come dire, frutto di una non scelta, ma in certi periodi storici non scegliere è già scegliere, lei doveva saperlo, cioè lei doveva essere conscia della propria condizione di colpevolezza. Nello stesso tempo però non doveva essere una voce giudicante, perché io volevo che questi eventi che lei attraversava fossero raccontati come se fossero in presa diretta, perché il lettore doveva sentirsi lì assieme al personaggio, perché doveva provare a vivere quello che aveva vissuto lei, le sue condizioni, per provare a capire le sue ragioni per quanto discutibili, perché non avrebbe avuto nessun senso una voce giudicante tout court, sarebbe stato solo un atto, come dire, ideologico, ma la narrativa, anzi la letteratura è un'altra cosa, la letteratura è un'indagine sull'umano e sulla complessità delle scelte, sull'ambivalenza delle sue scelte. Ecco, quindi quello su cui mi sono focalizzata era avere una voce consapevole, ma nello stesso tempo che riuscisse ad essere dentro gli eventi in modo tale da non creare un diaframma, diciamo, di giudizio, ma invece di far sentire il lettore esattamente lì dove è la protagonista, per vivere le cose assieme a lei.
Grazie Rosella Postorino, ci hai soddisfatto un sacco di curiosità su questo tuo bellissimo libro, e complimenti per la strada che sta facendo. Speriamo di avere occasione di leggerti comunque presto con un'altra storia.
Grazie mille, grazie, buona giornata.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.